In questa nostra seconda lezione su Rosmini del Novecento italiano, intitolata Risorgimento e Cantismo, il vero Rosmini di Giovanni Gentile, noi ci addentreremo nel testo Rosmini e Gioberti, la tesi di laurea di cui abbiamo già parlato, di Giovanni Gentile, dedicata appunto al pensiero rosminiano, al pensiero di Gioberti, che noi tratteremo ovviamente in misura assolutamente minore, perché la nostra attenzione sarà fo focalizzata sull'interpretazione gentiliana del pensiero di Rosmini, e dedicata anche alla definizione complessiva di quella che Gentile definisce la filosofia del Risorgimento italiano. Noi infatti abbiamo visto nelle nostre parole chiave, abbiamo messo Risorgimento, Cantismo e poi abbiamo inserito due autori, Galluppi e Rosmini. Quindi vedremo da una parte che cosa significa per Gentile l'inserimento del pensiero rosminiano all'interno del quadro e delle caratteristiche del nostro Risorgimento e in particolar modo della cultura che prepara il Risorgimento italiano, cioè della cultura che occupa gli anni fra il 1815 e il 1830 e poi vedremo più concretamente che cosa significa l'arrivo in Italia, come avviene l'arrivo la penetrazione nel pensiero italiano della filosofia di Kant, del kantismo. Lo abbiamo già accennato nella lezione scorsa, parlando di Ugo Spirito, che del resto da questo punto di vista ripete le tesi del suo maestro Giovanni Gentile. Abbiamo già visto come caratteristica fondamentale per l'interpretazione idealistica del pensiero italiano del Risorgimento è appunto la comprensione della penetrazione in Italia delle grandi tematiche del trascendentalismo kantiano. Partiamo quindi dal primo capitolo del Rosmini e Gioberti. Il primo capitolo, non a caso, si intitola Del pensiero italiano dal 1815 al 1830. È una vera e propria interpretazione della cultura del Risorgimento, della cultura che prepara il Risorgimento, e non a caso l'autore che ha più posto attenzione, richiamato l'attenzione su questo capitolo del Rosmini a Gioberti di Gentile è stato Del Noce. Noi abbiamo visto che il conflitto sull'eredità speculativa del pensiero rosminiano è un conflitto anche sull'interpretazione della storia. Più concretamente è un conflitto sull'interpretazione della storia europea, ma anche sull'interpretazione della storia e del significato della categoria di risorgimento, quindi della storia del nostro risorgimento e del suo senso filosofico. Infatti vedremo anche nelle lezioni su Del Noce tornare questo tema del risorgimento, tornare il problema del rapporto fra filosofia rosminiana e risorgimento. Il capitolo iniziale del Rosmini a Gioberti di Gentile a cui noi ci riferiamo è un vero capolavoro di ricostruzione storica e anche di interpretazione. È un'interpretazione, quella gentiliana, per cui il Risorgimento italiano si definisce, e la cultura che prepara il Risorgimento italiano, si definisce in termini di reazione all'illuminismo, alla cultura francese settecentesca, al sensismo che la cultura francese aveva elaborato, trasformando l'empirismo locchiano, l'empirismo inglese e radicalizzandolo, è una reazione anche al materialismo, è una reazione ancora a tutta quella cultura che aveva prodotto alla fine del 1700 in Francia il grande evento, il grande trauma rivoluzionario. In questa cultura, in questo risorgimento antilluministico, antimaterialistico, in parte antifrancese, si inserisce anche il pensiero rosminiano. Diciamo piuttosto che inserirsi è l'atmosfera culturale in cui cresce, fermenta lo spirito che poi conduce al pensiero di Rosmini. Per delineare le caratteristiche del pensiero italiano in questo periodo, Giovanni Gentile cita un passo di uno studioso, Luigi Credaro, che dà una definizione interessantissima di questo, una descrizione interessantissima di questo sorgere di nuove istanze nel pensiero italiano. il sorgere contemporaneamente, scrive Credaro, in più parti della penisola e senza che l'uno avesse contezza dell'altro, di scrittori che sentivano il bisogno di dare alla filosofia un nuovo impulso per liberarla dalle pastoie del sensismo, indica che questa nuova direzione degli studi non era frutto del pensiero individuale, ma effetto necessario delle condizioni dell'intera cultura italiana. La reazione al sensismo, il prodursi di una cultura che faceva proprie alcune conquiste del pensiero illuministico, ma che ne respingeva gli esiti più estremi, quelli materialistici in particolar modo, e quelli rivoluzionari, il sorgere di questa cultura è una caratteristica che segna il periodo dal 1815 al 1830. È una caratteristica la cui espressione massima è nel centro culturale dell'Italia del tempo, cioè Milano. E Gentile lo sottolinea scrivendo: nell'Italia superiore è la culla della filosofia rosminiana che riassume la nuova direzione delle menti italiane. Ciò che è veramente interessante di questa ricostruzione gentiliana della cultura che prepara il nostro risorgimento è che, da una parte, Gentile sottolinea che siamo nel clima della restaurazione cattolica, siamo anche nell'ambito dell'influenza politica, del costituirsi della Santa Alleanza, quindi è un periodo definito normalmente di reazione. Gentile però sottolinea come la nostra cultura risorgimentale sia segnata da un processo spontaneo, abbia un carattere proprio, non sia un semplice riproporsi o una semplice manifestazione culturale della reazione politica. Anzi, Gentile distingue nettamente queste cose. C'è un aspetto di reazione politica, quello legato alla Santa Alleanza, quello legato al tentativo di tornare all'ordine politico, giuridico, vigente in Europa prima della Rivoluzione Francese, ma c'è anche il prepararsi di un avvenire. Ed è questo che accade sul piano della cultura risorgimentale. Lo raccontiamo proprio con le parole di Gentile. Gentile scrive che accanto a un moto di reazione, quindi più coerente con gli obiettivi politici della Santa Alleanza, nasce e cresce e vigoreggia un nuovo sentimento civile che lentamente ma incessantemente conduce alla riscossa della coscienza e della volontà nazionali. In questo clima si forma una letteratura nuova, che è quella romantica, ma si forma anche una nuova filosofia. Scrive ancora Gentile, una nuova filosofia che, avversata sugli inizi dagli spiriti liberali, viene a poco accolta da quegli stessi che più generosamente cooperarono al patrio risorgimento. A quest'intima contraddizione nessuno si è mai proposto di dare una precisa soluzione. Dobbiamo porre l'attenzione su questo punto. Cioè, secondo Gentile, sotto la superficie di un moto di reazione, cioè di un tentativo di ritorno al passato, si va elaborando una cultura nuova, una cultura che appare in origine una cultura reazionaria, ma che poi conquisterà gli stessi spiriti liberali, dice Gentile. Questa cultura nuova è la cultura che prepara e che poi arriva, diciamo, alla sua coscienza nel rosminianesimo sarà l'espressione di questa innovazione culturale. Da una parte un risorgimento antilluministico, dall'altra non un semplice ritorno al passato. Gentile lo dice molto, molto chiaramente: con Rosmini non si torna al passato, con Rosmini si va avanti. La direzione è quella di un movimento congiunto in cui convergono rinnovamento letterario e rinnovamento filosofico, in cui riemergono istanze religiose sacrificate nel periodo illuministico, in particolar modo contestate nei filoni più dichiaratamente razionalistici e materialistici della cultura francese del Settecento, questa esperienza religiosa si riafferma, si diffonde nelle forme della Restaurazione cattolica. Qua però Gentile ci offre da una parte uno strumento di interpretazione del Risorgimento, dall'altro uno strumento di interpretazione di quella che poi sarà la sua interpretazione del pensiero rosminiano. Cioè, se è vero che bisogna distinguere Restaurazione cattolica e Risorgimento, se è vero che bisogna distinguere ciò che ha un aspetto più politico, per esempio sul piano della reazione politica della Santa, quindi la Santa Alleanza, e ciò che invece ha, manifesta esigenze culturali, esigenze ideali, è vero che anche sul piano dell'interpretazione della filosofia di Rosmini bisogna distinguere due aspetti. Da una parte, secondo Gentile, vi è un aspetto per cui Rosmini corrisponde alle esigenze dei tempi nuovi. Vi è un contenuto speculativo originale, sostanzialmente coincidente, vedremo, con un'interpretazione, quella che Gentile dà, del pensiero kantiano. Dall'altra c'è però ancora una forma, cioè vi è in qualche modo, se vogliamo, una scorza dogmatica, una forma dommatica in cui la novità del pensiero, la novità speculativa del pensiero rosminiano resta imprigionata. È la famosa distinzione che Gentile fa fra un contenuto speculativo originale del pensiero rosminiano e la sua forma dogmatica ancora legata alla teologia cattolica, ancora legata al dogma cattolico. Questa operazione di distinzione netta in Rosmini, da una parte, diciamo così, del pensiero del Rosmini kantiano, del Rosmini Kant italiano, dall'altra delle forme ancora cattoliche e quindi l'esigenza dell'oggettivismo, dell'idea dell'essere come oggetto indipendente dalla nostra mente, questo aspetto dogmatico viene da Gentile ricondotto alla necessità storica, alla necessità morale, alla cultura morale del tempo. La cultura morale del tempo in cui il sistema rosmiano si forma è una cultura intrisa dall'esigenza di una restaurazione cattolica. La forma del pensiero rosminiano ne resta in qualche modo prigioniera. Il suo contenuto, invece, speculativo è quello kantiano. Questo è molto importante perché da una parte vi è un'interpretazione che Gentile dà del Risorgimento. Il Risorgimento è una rinascita del pensiero italiano, ma non solo del pensiero europeo, dopo la stagione illuministica, una rinascita caratterizzata anche da una ripresa dei contenuti religiosi, da una ripresa delle correnti spiritualistiche ed idealistiche. Dall'altra però vi è una forma ancora legata alle dottrine del passato, alla teologia cattolica, che resterebbe ancora forte, ancora in grado di imprigionare la novità speculativa di Rosmini. Quindi si legano interpretazione del Risorgimento e della cultura risorgimentale e interpretazione del pensiero rosminiano, con la distinzione nel pensiero rosminiano di un nucleo speculativo originale, il Kant italiano, cioè il Rosmini trascendentale, l'interpretazione trascendentale del pensiero rosminiano, e dall'altro invece una forma ancora legata al dogma cattolico del passato. Gentile ci spiega che con Rosmini dobbiamo fare più o meno come dovremmo fare con Manzoni, cioè vedere il contenuto umano, storico, per esempio nelle virtù che Manzoni descrive, attribuisce al cardinale Federico Borromeo, non è la parte, diciamo, legata alla fede cattolica, ma è la virtù umana che vi viene rappresentata, ciò che è la vera novità di Manzoni, la vera originale ricchezza letteraria del testo manzoniano, in quel caso dei Promessi Sposi. La stessa operazione Gentile vuole fare con Rosmini, distinguere nettamente una forma legata al passato, ancora legata alla teologia, alla metafisica classica, e un contenuto nuovo. Qual è questo contenuto nuovo? Lo abbiamo già visto. La reazione filosofica, antisensistica, antifrancese, si traduce in Italia in una ricezione intorno al terzo decennio dell'Ottocento, cioè fra la, il 1820 più o meno e il 1830, una ricezione del pensiero kantiano. Gentile, a differenza di ciò che ha fatto Ugo Spirito nella relazione che abbiamo visto, nel testo che abbiamo visto nella lezione scorsa, Gentile si addentra, diciamo, in questo passaggio. Prima ne dà una ricostruzione storica che ha al suo centro due figure che noi abbiamo anche indicato nelle nostre parole chiave, cioè Galluppi e Rosmini. Poi vedremo nella lezione prossima il contenuto speculativo di questa interpretazione rosminiana, di questa interpretazione, chiedo scusa, gentiliana. La penetrazione del kantismo in Italia avviene attraverso il pensiero di Pasquale Galluppi, filosofo calabrese, come abbiamo visto, che ha un ruolo importante in quella che Gentile chiama la genesi del rosminianesimo. Infatti Galluppi è il primo a rendersi conto dell'importanza del pensiero kantiano. Lo scrive lui stesso nella sua autobiografia inedita. Galluppi scrive: «Io riconobbi il merito dei problemi elevati dalla filosofia critica, sebbene trovassi insufficiente la soluzione che questa ne aveva dato». Con Galluppi, cioè, il pensiero italiano inizia a prendere sul serio quella rivoluzione operata da Kant, quella rivoluzione copernicana, quello spostamento dell'attenzione dall'oggetto al soggetto, dai contenuti del conoscere alla forma, in particolar modo alla forma a priori del conoscere, che aveva caratterizzato il pensiero tedesco da Kant in poi. E Gentile descrive così questo passaggio fondamentale. Ora, appunto, con le questioni ideologiche, ossia col problema della conoscenza, quale era stato impostato da Kant, risorge in Italia la filosofia, grazie principalmente al nuovo saggio di Rosmini. Se è però il nuovo saggio di Rosmini che porta a consapevolezza piena questa assunzione nuova di temi, e in particolar modo del problema del conoscere, del problema della soggettività, del problema della modernità filosofica, un merito va riconosciuto appunto a questa figura un po' dimenticata di filosofo meridionale che era Pasquale Galluppi, il quale in un saggio filosofico sulla critica della conoscenza così aveva fatto proprie le domande fondamentali del kantismo, cioè: posso io sapere qualche cosa? Che cosa posso io sapere? Queste erano le domande che nel suo saggio filosofico, i cui primi volumi furono pubblicati nel 1919, poneva già Galluppi. E lo stesso Rosmini scrive ancora nel nuovo saggio: la chiave d'oro di tutta la filosofia dello spirito umano sta nel problema ideologico, come sia possibile quel giudizio primitivo col quale noi percepiamo intellettivamente i sentiti e quindi ce ne formiamo i concetti. Cioè, la chiave d'oro, il punto fondamentale, il problema di fondo della filosofia è nello studio della facoltà della conoscenza, è nello studio del modo in cui il soggetto può conoscere il mondo, del modo in cui ciò che noi sentiamo intorno a noi diventa per noi oggetto di conoscenza. Sia Galluppi che Rosmini, lo abbiamo già detto nella lezione scorsa, d'altra parte sentivano la necessità anche di polemizzare con il sistema kantiano. Cioè, sentivano che nel pensiero di Kant questa attenzione al soggetto rischiava di divenire soggettivismo, che l'attenzione alla forma a priori della conoscenza rischiava di cadere in scetticismo, cioè nella teoria per cui noi non conosciamo la realtà fuori di noi, non conosciamo ciò che ci circonda, non possiamo avere una conoscenza certa. aperta, che non sia ristretta nel cerchio chiuso delle nostre rappresentazioni. Gentile commenta dicendo che il canto italiano doveva essere un canto riveduto e corretto, cioè sia Galluppi sia ancora Rosmi tentano di rivedere, di correggere il pensiero kantiano, in particolar modo per allontanarlo dal pericolo di esiti soggettivistici e di esiti scettici. È molto interessante che Gentile ci offre una ricostruzione di uno scambio epistolare proprio fra Pasquale Galluppi e Antonio Rosmini. In questo scambio epistolare si inizia appunto confrontandosi, i due iniziano a confrontarsi sul kantismo, poi Rosmini presenta la sua dottrina, cioè la dottrina rosminiana dell'a priori della conoscenza, cioè della forma, l'idea dell'essere come forma a priori di ogni conoscenza possibile, e matura il dissenso fra Galluppi e Rosmini, e matura, secondo Gentile, secondo l'interpretazione gentiliana, la maggiore consapevolezza kantiana, diciamo, la maggiore penetrazione di Kant nel pensiero di Rosmini. Vediamo cosa precisamente accade in questo epistolario. Bene, questo epistolario è fatto di poche lettere e risale agli anni fra il 27 e il 30. L'ultima lettera è del 30, Galluppi poi non risponde più a Rosmini, ma la cosa interessante è che in una lettera del 29 Rosmini chiede a Galluppi un giudizio sul modo in cui lui stesso, cioè Rosmini, ha confutato Kant. E la lettera di risposta di Galluppi è una lettera in cui si avverte un certo consentimento. Cioè Galluppi condivide la critica anticantiana mossa da Rosmini, cioè la critica per cui il trascendentalismo, la filosofia di Kant, vorrebbe proporsi come una verità, ma sarebbe contraddittoria perché avrebbe essa stessa messo in crisi l'idea di una verità oggettiva, di una verità fondata. Quando poi, nelle lettere successive, Rosmini, come ho già detto, presenta la sua dottrina, cioè la dottrina della necessità di un elemento a priori della conoscenza, Galluppi drasticamente oppone quella che una filosofia, quella galluppiana, che non ha avuto una particolare diffusione, un particolare successo, una filosofia dell'esperienza, cioè oppone l'idea che qualsiasi concezione per cui nella nostra conoscenza vi è un aspetto a priori, vi è un aspetto che non viene dall'esperienza stessa, dall'oggettività dell'esperienza, qualsiasi concezione del genere finirebbe in scetticismo, non potrebbe evitare il soggettivismo. Cioè Galluppi rimanda in qualche modo a Rosmini le stesse critiche che Rosmini muoveva a Kant. Lo accusa di soggettivismo, lo accusa di non riuscire a fondare una concezione certa della conoscenza. La cosa interessante è che l'epistolario, lo scambio epistolare fra Galluppi e Rosmini si interrompe nel 1830. Però Galluppi torna sul pensiero di Rosmini alcuni anni dopo, in un testo che si intitola Lettere filosofiche sulle vicende della filosofia relativamente ai principi delle conoscenze umane, da Cartesio sino a Kant inclusivamente. Quest'opera, queste lettere, risalgono al 1827, ma hanno una seconda edizione. La seconda edizione è del 1838. In questa edizione, alle 13 lettere della prima, se ne aggiunge una quattordicesima. La quattordicesima lettera è intitolata Risultamenti del criticismo, cioè risultati, effetti, conseguenze. È una lettera dedicata alle dottrine che seguono la filosofia, che vengono dopo la filosofia di Kant, che succedono alla filosofia di Kant e che in qualche modo ne sono anche condizionate. Bene, Galluppi in queste lettere filosofiche critica il pensiero di Rosmini proprio sostenendo che esso, pur cercando di riformare il kantismo, pur cercando di trasformare il kantismo, pur cercando di opporre alla idea kantiana dei giudizi sintetici a priori, l'idea invece della percezione intellettiva, era questa la riforma che Rosmini aveva, che non è, secondo Gentile, una riforma del kantismo, in realtà è una proposta anche originale, nuova. Cioè, Rosmini aveva accettato l'idea kantiana che la conoscenza si componesse di un aspetto formale, di un aspetto materiale, e quindi aveva elaborato la sua dottrina della percezione intellettiva, ma aveva radicalmente pensato in maniera radicalmente diversa questo aspetto formale, questo aspetto a priori. Lo aveva pensato come un'idea oggettiva, l'idea dell'essere. Secondo Galluppi, questa trasformazione non funziona. Questa critica rosminiana a Kant non ha veramente successo, perché dietro la percezione intellettiva rosminiana non c'è altro che qualcosa di simile al giudizio sintetico a priori di Kant. E conclude Galluppi, questa dottrina stabilita, cioè una volta stabilita questa dottrina dell'a priori, dell'idea dell'esistenza, dell'idea dell'essere come a priori rispetto alla conoscenza, io penso, scrive Galluppi, fermamente che la realtà della conoscenza non ha più fondamento. Ancora Galluppi scrive, eccoci, a proposito della percezione intellettiva rosminiana, eccoci giunti per altra via ai giudizi sintetici a priori di Kant. Quello che è interessante, sia nello scambio epistolare fra Rosmini e Galluppi, sia in questa critica che nelle sue lettere filosofiche Galluppi muove al pensiero di Rosmini, è che secondo Gentile, ecco, quello che forse più ci interessa è ciò che Gentile pensa, ciò che Gentile propone a partire da queste critiche di Galluppi. Bene, Gentile le interpreta così, interpreta pensando che questa è la dimostrazione che Galluppi, che pure aveva insistito sull'importanza della filosofia kantiana, sull'importanza del problema del conoscere, non era andato abbastanza avanti nella comprensione di Rosmini. Di Kant, che invece Rosmini, pur avendo tentato di opporsi al kantismo, non aveva fatto altro che reinterpretare l'esigenza kantiana dei giudizi sintetici a priori, trasformandola, diciamo, e riproponendola sostanzialmente nella sua dottrina della percezione intellettiva. Cioè, in Rosmini vi sarebbe, secondo Gentile, una più piena ricezione del kantismo, una più consapevole adesione alle esigenze nuove del pensiero filosofico europeo trascendentale. Ancora, Gentile insiste su un passo in cui Galluppi sostiene che un elemento a priori della conoscenza non si dà, non è possibile, perché tutte le nostre conoscenze hanno bisogno di un dato di esperienza. Ogni nostra conoscenza ha bisogno in qualche modo di essere, diciamo, prodotta da un contenuto che è fuori di noi. Noi non possiamo pensare se non in Dio, cioè in uno spirito creatore, un a priori del conoscitivo. Perché vi sia un vero a priori conoscitivo è necessario, secondo Galluppi, pensare uno spirito assoluto, uno spirito creativo o uno spirito creatore. Gentile approfitta di questo passo per sostenere che in realtà nel pensiero di Rosmini si delinea l'esigenza che non soltanto la forma della conoscenza sia a priori, ma anche il suo contenuto, che il soggetto sia un soggetto creatore. Cioè è una trasformazione radicale del trascendentalismo dietro al quale compare l'ombra del pensiero post-kantiano, cioè del pensiero tedesco post-kantiano, e anche l'ombra dell'idealismo italiano della seconda metà dell'Ottocento, cioè l'idea di uno spirito creatore che sia il vero soggetto, soggetto della conoscenza, soggetto anche creatore dell'intera realtà. Rosmini verrà, da questo punto di vista, secondo Gentile, superato soltanto da Gioberti, che di questo principio creatore avrà una consapevolezza più piena.